una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
L'uomo è sempre alla ricerca di nuove spiagge, ma per te l'ultima spiaggia è l'Australia.
Beh, per ora l'ultima spiaggia è l'Australia, forse perché ho trascorso gran parte della mia infanzia qui. Io credo che c'è sempre la tendenza nell'individuo adulto, c'è questa ricerca di ritornare ai luoghi della propria infanzia, perché l'infanzia forse è la parte più felice della nostra esistenza. È un mondo fantastico nel quale noi riusciamo ad essere tutto quello che vogliamo essere. Io ricordo, ricollegandomi alla mia mania di voler aiutare gli altri, il personaggio che amavo tanto nella mia infanzia, quando saltavo da un sacco di farina all'altro in questa grande stanza che papà aveva nel suo panificio, dove teneva i sacchi di farina, io facevo finta di essere Superman che doveva salvare il mondo. Questo è un tema ricorrente nella mia vita.
Charlie, che tipo di infanzia hai avuto in Australia, dai 3 ai 13 anni?
Beh, è stata proprio bella, una bella infanzia.
Che ricordi hai di quei periodi?
Ricordi di amici, ricordi, diciamo, della scuola che frequentavo, i St. Fiacas Primary School, la scuola dei cappuccini che è famosissima in Catherine Street, Leichhardt, e mi ricordo che a quei tempi usavano ancora la canna per, diciamo, esisteva ancora la disciplina corporale, no? Te li suonavano a quei tempi.
E tu ne hai prese?
L'ho presa, sì, e poi invece ho frequentato la high school, i Fratelli Cristiani, e anche lì usavano un pezzo di cuoio con dei pezzetti di ferro dentro per disciplinare. Ora tante persone mi dicono, ma quelle erano barbarie. Sì, erano barbarie, però credo che tante persone in ascolto, tante persone un po' più grandi saranno d'accordo con me che un po' di disciplina ci vuole pure. Magari era forse troppo, però posso dire che quando si sbagliava uno poi ci pensava su due volte prima di risbagliare, per cui comunque no. E non ricordi bene, anche diciamo queste cose con le discipline, però mi ricordo, ecco, quando andavo alla tuck shop, no? Che era il negozietto nel playground, nel cortile della scuola elementare che frequentavo, e mi compravo quasi tutti i giorni una cream bun. Andavano, ancora li vendono, e ogni tanto, ecco, quando mi trovo in giro, ecco, per Sydney a fare il mio giro dei pazienti, qualche volta, ecco, mi fermo per fare quello che facevo da bambino e mi compro un bel cream bun.
Hai parlato molto di tuo padre, ma che, di tua madre invece non hai parlato. Che tipo di mamma è stata la tua?
Beh, perché è ancora viva. Papà è morto nell'85, mamma è ancora viva. Mamma era una donnina, Sarina Pollicina. Mamma era una donnina più piccola di papà, però mamma mia come si faceva sentire, no? Papà era un uomone grande e grosso, lo chiamavano boss. Era un uomo molto generoso, un po' burbero, però era un tenerone. Io ricordo tante volte quando guardava la TV, ecco, magari gli scappava qualche lacrimuccia che lui cercava di nascondere, per cui dietro quella essere burbero invece era un tenerone. Mamma invece era quella che, secondo me, come succede spessissimo, quella che organizza tutto. Bene, per cui mamma così piccola poi la sera diceva al boss cosa fare il giorno dopo, per cui, e ancora oggi mamma c'ha questa tendenza, tante volte, ecco, la vado a trovare perché abita a casa di mia sorella, e tante volte mi fa: Charlie, t'ho ascoltato alla radio l'altro giorno e hai detto questo, ma sai, potevi dire invece così, per cui è ancora lì a correggermi.
Torniamo un'altra volta a te, dunque parlaci della tua vita quando hai deciso poi di rientrare in Australia. Che tipo di vita è stata la tua? Dove ti senti di aver vissuto di più?
Io, guarda, mi sento metà italiano e metà australiano.
E quindi quale metà della vita senti più tua?
Quella che mi sento più mia probabilmente è quest'ultimo periodo che va dagli inizi degli anni 90 agli inizi dei 2000, dal 1990 al 2001. Io ho vissuto, diciamo, in quel periodo a Roma, e ho amato tantissimo quella città. E pur essendo siciliano e pur essendo orgoglioso della mia sicilianità, io ho imparato ad amare tantissimo Roma. È una città stupenda, veramente bella, c'è qualcosa da scoprire in ogni pietra, diciamo, sulla quale uno si trova a camminare. Roma mi affascina e cerco di tornarci quanto più possibile, per cui mi sento un adottivo romano.
Charlie, tu naturalmente fai sempre avanti e indietro ancora, ma sì, abbiamo parlato dei tuoi viaggi, della tua professione, ma non sì, abbiamo parlato della tua vita, diciamo così, sentimentale.
La mia vita sentimentale, sono stato sposato varie volte, va bene, ho un divorzio alle spalle, ho due figlie che vivono a Roma, sono stupende, Sara e Roberta, ho tre nipotini, due nipotine e un nipotino che appartengono a Sara e Roberta, li vado a trovare quasi tutti gli anni e quando posso li faccio venire qua, dico quando posso perché quando riesco a pagare il loro viaggio. Quindi ecco, ho queste figlie, poi ho avuto un altro matrimonio con una donna romana che è durato 7 anni, alla fine lei è morta nelle mie braccia di cancro. È stata una cosa molto triste ma molto bella e in seguito a questo evento ho voluto voltare pagina. Io spesso do consiglio ai miei pazienti di rialzarsi quando si cade giù, ed ho caduto proprio giù, mi sono rialzato ed ho pensato adesso me ne vado in Australia per ricominciare una nuova vita. E infatti venendo qui ho cominciato una nuova vita anche da quel punto di vista. Ho conosciuto una donna che devo definire veramente meravigliosa, che mi ha reso veramente felice, molto più giovane di me, mi dà tanta serenità, è molto più giovane di me ma molto più vecchia di me, perché è una donna molto molto saggia e mi ha dato 4 bellissimi bambini che vanno dall'età di 8 anni ad 1 anno, Aurele che ha 8 anni, Luciano che ne ha 6, Alba ha 3 anni e la piccola Lucilla che ha 1 annetto.
Diciamo che ti sei dato da fare.
Guarda, io proprio oggi stavo parlando con uno dei miei pazienti, non amo molto la televisione, ecco. Comunque no, sono felicissimo. Io ho imparato nella mia vita, Luisa, e penso che tante persone l'hanno imparato, che la vita è tanto bella proprio perché è fatta di questi alti e bassi. Tante persone qui in Australia dicono life is a roller coaster, no? Un po' come le montagne russe. E al momento ecco mi trovo nella parte, forse una delle parti più belle della mia vita. Sì, ho avuto momenti tristi, però senza i momenti tristi non si potrebbero apprezzare quelli belli.
Hai parlato di montagne russe, e tu a che punto ti senti delle montagne?
In questo momento sono, penso, nella parte altissima e non sono ancora alla fine del viaggio. Ancora ho tanto da fare e quando dico questo ecco, ho 4 bambini da crescere, va bene, per cui ho tutto per cui vivere.
Tu hai visto tantissime persone, quanto ha influito l'immigrazione sulla vita di queste persone, dato che hai detto la vita è come la montagna russa, roller coaster, quanto ha influito l'immigrazione su certe determinate persone?
Beh, io credo che l'immigrazione è un fatto che ti matura, che ti aiuta veramente a crescere, perché quando vai in un posto nuovo veramente devi contare su te stesso. Io ho detto che io sono come una chiocciola, va bene, che mi porta appresso, come una lumaca che mi porta appresso la mia casetta, ma molti italiani emigrati in Australia sono come me, si sono portati appresso la loro casetta, si sono portati appresso le loro tradizioni, la loro origine, la loro identità, va bene? E quindi ecco, la mia storia probabilmente è simile a molte altre storie.
Tu hai 2 figlie in Italia e hai 4 figli piccoli qua. Ora sì, veniamo adesso proprio a come ti senti in mezzo italiano, metà di te è italiana, l'altra metà australiano. Ai tuoi figli cosa parli?
Allora, io per un periodo parlavo solo in italiano e devo dire che la mia bambina più grande qui in Australia, Aurelia, lei ha avuto grandi difficoltà quando poi è stata inserita a scuola, perché poverina parlava in italiano soltanto e non parlava in inglese. Però ecco, dopo un po' di tempo, come fanno tutti i bambini che sono molto elastici, no? Praticamente è riuscita poi ad imparare, diciamo, l'inglese e così via. Adesso ecco, a casa con i bambini parliamo sia in italiano che in inglese, però i bambini rispondono essenzialmente in inglese, e questo perché già due di loro vanno a scuola, per cui ascoltarli parlare in inglese tante volte mi intenerisce, perché sentire il loro modo di parlare, che poi riflette non soltanto la lingua inglese ma i manierismi che sono tipici dei bambini australiani che vanno a scuola.
Quindi non parlano l'italiano?
No, lo capiscono ma non lo parlano.
E quando incontrano i loro
le sorelle, già è successo un paio di anni fa, e contiamo di andare di nuovo per far conoscere gli altri due, perché l'ultima volta che siamo stati ce n'erano soltanto due e la terza in arrivo. Praticamente ecco, la cosa bellissima, Luisa, è stata quello di vedere come immediatamente all'aeroporto le mie due figlie di là hanno preso in braccio la sorellina e il fratellino, e come se si conoscessero da sempre. Io che camminavo dietro a loro li guardai e mi ricordo avere un grande groppo alla gola, avere dalla gioia di vederli tutti assieme. E questa cosa ecco adesso quanto prima avverrà di nuovo.
Avverrà di nuovo, ma come comunicano?
Io penso che il linguaggio del lavoro è il linguaggio più bello che ci sia. Beh, in queste situazioni secondo me ecco, si trova subito il modo di comunicare. Proprio oggi dicevo ad un paziente, il bisogno aguzza l'ingegno, e quindi si trova sempre il modo di comunicare. Io credo ecco, i miei bambini di qua praticamente capiscono l'italiano, per cui una volta che sono là dovranno sforzarsi, si sforzeranno per, diciamo, adattarsi, ed in un mese, che magari staremo ecco un mesetto, in un mese vedrai che impareranno a parlare l'italiano in maniera abbastanza scorrevole. Ecco.
I bambini hanno cervelli che assorbono tutto, sono come spugne, e si dice sì, che i bambini che parlano più di una lingua hanno un vantaggio nella vita.
Dicono così, però ci sono anche degli studi che dimostrano che ci sono anche delle grandi difficoltà, perché sai, quando noi parliamo, il nostro parlare riflette degli automatismi di pensiero, e passare da un automatismo all'altro non è cosa facile. Io che sono bilingue trovo un po' difficile a volte, dopo che uno sta in un posto un certo periodo di tempo, uno si ritrova a utilizzare un automatismo in maniera più privilegiata rispetto a un altro. Ecco, adesso che io vivo qui in Australia da 13 anni, che sono tornato qui in Australia, praticamente mi ritrovo adesso forse a pensare più in inglese che in italiano. E allora in alcune occasioni nelle quali mi ritrovo a parlare con delle persone che parlano bene l'italiano, come sta succedendo con te, magari ecco mi ritornano gli automatismi italiani. Però pensa quanto è difficile per persone che non hanno avuto le opportunità che ho avuto io di vivere ecco, lunghi periodi qua e lunghi periodi là.
Ma molte persone sono venute in Australia, non hanno mantenuto l'italiano, ma non sanno parlare bene neanche l'inglese.
Quella è una cosa che si riscontra spessissimo, e moltissimi italo-australiani parlano un linguaggio che ci vorrebbe un dizionario adatto a loro, per cui dicono cose tipo vado allo shop e vado a comprare la checca, e questo è il loro modo di parlare, questo è il loro modo di comunicare, e loro hanno integrato l'italiano e l'inglese, e quindi viene fuori questo italo inglese o italo australiano, che ancora ecco non è stato fatto un dizionario ad hoc. Qualcuno un giorno lo dovrebbe fare.
Charlie, chiudiamo qui la seconda parte della tua vita con una delle tue canzoni preferite. Ci sei, di Renato Zero.
Ci sei quando non sei più di nessuno, e nello specchio riconoscerti puoi, felice finalmente di come sei abile nel trasformare quell'attesa. Chiedi un futuro assai più degno per te, la museruola alle ambizioni, perché uomini privati d'ogni meraviglia tacciono. Tasca già un altro giorno.